Bene, ripetiamo. Alleluia, come state? Bene. Riprendiamo la nostra attività di culto. È stata una settimana pesante per me. Mi sono fatto compagnia con la signorina Tacchipirina e questo mi ha permesso anche di sedermi un po' sul divano e guardare qualche programma televisivo mattutino che normalmente non guardo proprio per l'ora. E guardando questi programmi non ho fatto altro che osservare quello che forse tutti sappiamo, ma che a volte lo diamo ormai per scontato, cioè quello che sta succedendo nel mondo a qualsiasi livello, politico, sociale, nel matrimonio, nelle scuole, nello sport, in tutto. Non c'è un'area che viene risparmiata. E come certi insegnamenti, soprattutto riguardo quello che è il matrimonio, siano sempre più, diciamo così, in voga, sempre più forti, sempre più presenti, sempre più martellanti e sempre di più dati come la verità. È vero, questo a noi ci fa piacere da una parte, perché non fa altro che confermare ciò che la Scrittura dice: arriverà il tempo che il bene sarà chiamato male e il male sarà chiamato bene. Se oggi dici ho 50 anni di matrimonio, è possibile che ricevi dei fischi. Dici, come? Così tanto? Vergognatevi. Se senti qualcuno che dice sono al terzo matrimonio, oh, però, che libertà. Così è bello, che famiglia allargata. Detto questo, non sono cose nuove per voi. Le sapete, le sappiamo tutte. Però mi ha portato ad avere un pensiero con la parola da condividere con voi, che non è nuovo, credo di averlo già portato proprio qui. Ma come noi genitori tante volte riprendiamo i figli, ripetiamo sempre le stesse cose, i figli ci mandano un po' quel paese, non sentono, non ascoltano. Nel momento in cui cedono, noi siamo felici, lo abbiamo conquistato. È chiaro che noi per i figli che amiamo non diciamo quelle cose che a loro sembrano negative per il male, ma per il loro bene. Voi l'esperienza, voi la conoscenza che abbiamo ci autorizza a dire certe cose. Però comprendiamo anche che non è facile che loro le percepiscano, ma nel momento in cui cedono, noi siamo contenti e così è contento Dio ogni qualvolta una persona cede la sua vita a Gesù Cristo. E quindi l'insistenza a volte è buona, la ripetizione a volte è necessaria. Lo stesso Apostolo Paolo dice, lo so che vi ho scritto, vi ripeto le stesse cose, ma proprio perché ho il desiderio di avere la certezza che avete capito. Perché tante volte noi diciamo, sì, abbiamo capito, però in realtà facciamo poi quello che vogliamo. Abbiamo capito, ma facciamo quello che vogliamo. E per Dio non è la stessa cosa. Dio vuole veramente tutto il nostro cuore. E così vorrei leggere con voi in 1 Giovanni 2,28. Fra l'altro abbiamo cantato il penultimo canto dove dice vedremo la tua gloria e tutta la tua maestà. Adesso non ricordo esattamente il verso, è vero? Tutta la gloria e tutta la maestà di Dio. La vedremo, ma per vederla dobbiamo prepararci. Non è una cosa gratuita, non è una cosa che si va a comprare al supermercato. Dobbiamo prepararci. E nel 1 Giovanni, al capitolo 2, versetto 28, dice questo. Ora dunque, figlioletti, dimorate in Lui affinché quando Egli apparirà, noi possiamo avere fiducia e alla sua venuta noi non veniamo svergognati davanti a Lui. Questo verso ci indica che dietro ci vuole una preparazione. La preparazione la possiamo fare solo adesso, oggi, non domani. Non possiamo rimandare le cose di Dio. Le cose di Dio si fanno al suo tempo, il suo tempo è oggi. Per questo dice la parola, se oggi ascolti, se senti la voce, arrendi il tuo cuore. Domani non ti appartiene. Quindi letto questo, io prima di procedere voglio farvi sentire un cantico da dal vivo, diciamo così. È stato registrato quest'estate a Mondragone durante una nostra conferenza. Sentiamo, ma lui ci sta collando.
Ridandomi speranza e libertà. Con il mio cuore libero da ogni pensiero e peso, adoro te.
Fanciulli, è l'ultima ora e come avete udito l'anticristo deve venire e fin da ora sono sorti molti anticristi, da questo conosciamo che è l'ultima ora. Questo è l'apostolo Giovanni che scrive questa lettera e quando la scrive lui è convinto, come altri, come anche l'apostolo Paolo, che probabilmente Gesù sarebbe ritornato quando lui ancora era in vita. La loro speranza era di rivedere il maestro durante la loro vita stessa. Quindi affrettavano un pochino i tempi, non davano una data perché non conoscevano neanche loro la data, il giorno, l'ora, niente. Però avevano questa speranza, perché è certezza che Gesù ritorna. Questo l'avevano capito, ma la speranza era di poterlo vedere in vita. E io credo che anche noi avremmo il desiderio di vederlo in vita, no? Ma se non sarà così, abbiamo la certezza che lo vedremo un giorno, in tutta la sua gloria. E quindi l'Apostolo Giovanni, come Paolo, come tanti cristiani, avevano questo desiderio. Ecco perché lui parla dell'ultima ora, proprio estremizza un pochino la cosa. Non c'è molto tempo, più fanciulli, chiama fanciulli, proprio perché si sente un padre, questo Apostolo, e chiama gli altri fanciulli. E quindi anche noi dobbiamo capire, sulla parola che ci è stata tramandata, che il significato che dava a loro è lo stesso che deve dare a noi e che dà a noi. Soltanto che a volte ci facciamo distrarre, ci facciamo molto distrarre dalle cose. E quindi è bene che ripetiamo e che sappiamo che coloro che sono in Cristo e che moriranno in Cristo avranno gioia, allegrezza e vita eterna. Ma chi non è con Cristo avrà tutta un'altra storia. Ora vi voglio leggere qualcosa che può essere per alcuni anche spaventevole. E attenzione, io non sto parlando di quelli che non conoscono Cristo. Io sto parlando alla Chiesa, tutta la Chiesa, sia chiaro. Io quando parlo non faccio riferimenti locali. Poi se nel discorso c'è qualcosa che ci tocca, va bene. Ma parlo per tutta la Chiesa universale. Allora, coloro che avranno perseverato, dice la Scrittura, nella fede in Cristo, non avranno nulla da temere dall'apparizione del loro Salvatore, che li riconoscerà per i suoi, ci riconoscerà, ci libererà dai nostri avversari e darà loro completa redenzione, ci darà redenzione completa. Per questo loro pregavano: Maranatà, vieni Signore. Oggi anche noi dobbiamo pregare, vieni Signore, senza fermarci nell'opera, lavorando, piantando, seminando e dire vieni Signore. E perché l'ho piantato? Non importa, vieni Signore e continua a seminare e a piantare. Questo deve essere un po' il nostro desiderio. E aspettare con piena fiducia che il Signore tornerà. Dobbiamo avere questa confidenza. Al contrario, chi l'ha rinnegato, e qui stiamo parlando di rinnegamento, quindi non di chi non l'ha mai ricevuto, ma di colui che, o di colei che l'ha ricevuto e poi lo ha rinnegato, chi gli è stato avversario sarà coperto di vergogna per la sua ingratitudine, la sua follia, la sua malvagità, e spaventato dalla presenza del giudice. Chiederà che i monti gli cadano addosso e che i colli lo nascondano nel cospetto di colui che siederà sul trono dell'ira dell'agnello. Apocalisse 6:16. Se vogliamo prenderlo, lo possiamo anche leggere, lo leggo io. Apocalisse 6:16. Credo che non molto tempo fa, durante l'insegnamento che il pastore Roberto ha fatto, ha dato riguardo il libro dell'Apocalisse, abbiamo trattato anche a questo verso sicuramente. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. E chi può resistere? Chi può resistere? Il problema è che sta parlando di coloro che l'hanno rinnegato, di coloro che lo rinnegano, quindi di coloro che un tempo hanno goduto della grazia e che volontariamente l'hanno rinnegata, hanno abiurato, diciamo così, la fede in Gesù Cristo. Per loro aspetta questo giudizio. Allora stiamo attenti, perché forse molti di loro non pensavano di arrivare a rinnegare. Forse le circostanze della vita, le mancate risposte da parte di Dio, dal nostro punto di vista, lo hanno scoraggiato, ma probabilmente non si era neanche convertito, non lo so, non sono io il giudice. Però siamo tutti soggetti alle manipolazioni di Satana nella mente, che porta dubbio, che porta confusione e che ci incammina verso l'abbandono del Salvatore. E allora questo ci deve far capire che sempre di più dobbiamo restare attaccati al Cristo e non agli uomini, non ai leader, non a quelli che sanno parlare e che ti sciorinano la Bibbia che tu fai, ma non hanno lo spirito. Io ho un amico salernitano, quando mi chiama è un problema per me, mia moglie lo sa. Lui è convinto che io capisca tutto in napoletano e mi parla velocemente, anziano più di me. E io mi concentro e ogni tanto dico sì, ok, va bene. Quando capto quelle due o tre parole che mi fanno ricostruire un po' il tutto, allora rispondo. Allora uno dice, ma come posso sentire la predica di questo? Beh, io vi dico che questa comunione con Dio e gli parlo continuamente, perché quando mi dice delle cose non può essere che rivelazione. Però se tu lo senti, parla in napoletano un po' così. Ora, non voglio dire che non bisogna prepararsi, che non bisogna essere anche capaci di presentare l'Evangelo nella maniera dovuta, ma non è la cosa più importante. La cosa più importante è avere lo spirito che trasmette la parola, che passa il messaggio e che colpisca il cuore, che ci fortifichi. Questa è cosa importante. E allora sempre di più attacchiamoci alla croce, attacchiamoci al Maestro, attacchiamoci a Gesù. Come? Lo sappiamo, ma facciamo finta di niente. A volte siamo un po' gnordi, si dice, giusto? Per usare un termine un po' così. Una delle maniere, al di là della tua relazione personale, è quella della relazione corporale. Quindi la frequentazione della chiesa locale, sia la domenica che durante la settimana, non deve essere come vista come un qualcosa di ex, ma è qualcosa che fa parte della tua vita spirituale cristiana. Mettiamocelo in testa. Io ho bisogno di te. Ho bisogno di vederti. Ho bisogno di vederti. Ho bisogno di vederti. Non puoi startene sempre a casa. A casa ho sperimentato questa settimana. La televisione ti attrae. E facilmente puoi stare lì anche ore. E facilmente la tua testa può immagazzinare certe idee. E siccome stai passando un momento difficile, dai più ascolto a quello. E lì rischiamo, ci avviciniamo al burrone. Abbiamo bisogno oggi, visto lo spirito che c'è nel mondo, di stare uniti. Uniti per pregare, per condividerci, per aiutarci l'un l'altro, per dirci ti voglio bene sinceramente, per perdonarci soprattutto. Perché anche la mancanza di frequentazione comporta l'indurimento del nostro cuore rispetto a Tizio o a Caio. Perché magari abbiamo avuto un qualcosa e tenendolo lontano, tenendola lontana, non fa altro che rafforzare quel rancore che c'è nel cuore. E si crea un muro che dopo da abbattere ci vuole veramente tanto. E allora perché complicarsi la vita? Quando la parola di Dio ci dà tutto il necessario per poter avere una vita spirituale più completa, nonostante le difficoltà. La compagnia con la signorina Tachipirina te la farai lo stesso, anche se sei molto spirituale. Per dire che le problematiche ci saranno sempre, ma proprio per questo abbiamo la necessità di unirci nella preghiera, nel culto comunitario, nell'incontrarsi, nello scambiarsi parole buone. Altrimenti facilmente la nostra mente viene invasa da cose più alto negative. lo spirito dell'anticristo in ogni epoca si è manifestato, come anche adesso. E tutto ciò che va contro Cristo ha lo spirito dell'anticristo. E oggi noi lo vediamo. Lo vediamo da tutto quello che sta accadendo nella nostra società, nelle nostre società. A questo va aggiunto anche, dimenticavo di dirlo, tutte queste catastrofi, no? Sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Allora dobbiamo capire che questo è il tempo di prepararsi a ricevere il nostro Signore. È l'unica maniera, come ho detto prima, è l'unità della Chiesa locale. Questo ci può salvare. Altrimenti tutti noi rischiamo di andare allo sbando. Tutti noi rischiamo gravemente. L'Apostolo Paolo chiamava l'uomo del peccato, l'avversario, l'empio. Il fatto rimane che è sempre lo spirito dell'anticristo. Ma l'opposizione che noi abbiamo forte non viene da fuori. Non viene da quello che dice sono ateo, non credo in Dio. Non viene da quello che proclama un'altra religione. Non viene da quello che non crede o che fa o che dice. Non so, dal mondo. Viene proprio dall'interno. Il pericolo e l'opposizione più forte viene proprio dall'interno della Chiesa. Chi professa l'evangelismo, o diciamo chi annuncia l'Evangelo e lo professa, ha problemi con la Chiesa stessa. Io non so se quello che vi ho detto appena adesso vi ho detto ne trovate riscontro o meno, ma vi garantisco che il problema maggiore è proprio questo. Le eresie più funeste, gli errori più micidiali hanno avuto per autori degli uomini aventi uffici di dottore in seno alla Chiesa. L'essere membro di una Chiesa visibile non è garanzia sufficiente contro la seduzione anticristiana. I più dotti e pii in apparenza possono apostatare dalla verità. Ho detto i più dotti, pii, o comunque quelli più in vista in apparenza, possono apostatare. E noi, non farò nomi, non farò cognomi, non farò niente, però tutti noi abbiamo conosciuto delle persone che forse pure sono state fra noi, che si sono dati a fare insegnamenti un po' differenti per giustificare le loro scelte di vita. È facile apostatare, anche se sei un grande leader. È facile. Per quello dicevo, guardiamo a Cristo, afferriamoci a Cristo e mai all'uomo, qualunque, chiunque esso sia. Capace o non capace di parlare, carismatico o non carismatico, guai ad attaccarsi, onoralo, rispettalo, ma non attaccarsi a lui come soluzione. La soluzione è Cristo, perché anche lui, come tutti noi, me compreso, un giorno potremo apostatare. Conviene tenersi strettamente uniti a Cristo, fonte della verità e di vita. A Cristo, vero Dio e vero uomo, nostro sommo sacerdote, propiziazione unica per i nostri peccati. A Cristo, nostro unico Maestro, infallibile. E al nostro unico Signore. Siete d'accordo? In 1 Pietro 1:12, scusate. Questo versetto ci invita a ricercare. come facevano i vecchi profeti, a indagare, a investigare circa il ritorno di Cristo. Leggo dal versetto 10. Intorno a questa salvezza ricercarono e investigarono i profeti che profetizzarono della grazia destinata a voi, cercando di conoscere il tempo e le circostanze che erano indicate dallo Spirito di Cristo che era in loro e che attestava anticipatamente delle sofferenze che sarebbero toccate a Cristo e delle glorie che lo avrebbero seguite. Noi sappiamo che nell'Antico Testamento è scritto molto di Cristo. Oddio, la Bibbia scrive tutto di Cristo. Ma nei profeti vediamo che ci sono molti riferimenti alla nascita di Cristo, alla sua venuta, alla sua morte, al suo ritorno. E questi profeti desideravano, per questo investigavano, di capire come sarebbe avvenuto, sapendo che loro non l'avrebbero visto. Era per un tempo, però loro la vivevano come se fosse per quel tempo stesso. Quindi se loro avevano questo desiderio, ancora di più noi oggi, che la storia e la parola di Dio che ci è stata data, ci dà la possibilità di vedere la continuazione. Perché loro non avevano certamente tutto il resto. Non avevano ancora vissuto tutto questo tempo. E quindi noi siamo nella posizione ideale di essere coloro che desiderano veramente il ritorno di Cristo e di prepararsi per questo. A loro fu rivelato che non per se stessi, ma per noi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato l'Evangelo mediante lo Spirito Santo mandato da cielo, cose delle quali gli angeli desiderano guardare dentro. Lasciamo perdere questo ultimo versetto, questo ultimo, diciamo così, rigo, questa storia degli angeli, perché non voglio prendere discorso sugli angeli, ma quello che dobbiamo capire, che l'Apostolo Pietro dice, quello che è stato rivelato a loro, che non era per loro, era per noi. E noi possiamo dire oggi che è per noi. E quindi è questa la nostra, il nostro impegno che dobbiamo avere. Il fatto che l'Apostolo Giovanni, Paolo e tutti i compagni pensavano di vedere Cristo nella loro vita e che non avevano considerato che il lievito del cristianesimo messo nella massa dell'umanità doveva avere una lievitazione molto più lenta. Loro pensavano che si sarebbe lievitato subito questo evento, invece ci voleva del tempo. D'altra parte la scrittura dice che un giorno è come mille anni per il Signore e mille anni sono come un giorno. È sovrano, abbiamo cantato. Lui può fare ogni cosa. Ecco perché investigare le scritture, leggere le scritture, studiare le scritture ci aiutano a capire che dobbiamo sottometterci completamente alla volontà di Dio, non soffermarci su certe cose, ma prepararsi soltanto. Chiunque ha pensato di stabilire una data, un giorno o un tempo, ha fallito. Non ha fatto altro che confermare quello che Gesù ha detto, non è dato loro di sapere il giorno o il momento. E questo mai nessuno lo saprà sulla faccia della terra. Ora, andiamo. Non dobbiamo però scoraggiarci. Il Signore non ci ha mai lasciati orfani. Così come sempre ha ripreso, anche gravemente, il suo popolo, non l'ha mai lasciato con la riprensione. Ma gli ha sempre dato la possibilità di uscirne fuori, sempre la soluzione. E quindi anche per noi, seppure abbiamo sentito o seppure viviamo all'esterno, all'interno, momenti veramente difficili, Dio ci dà la soluzione. Ci dà due motivi per essere salvaguardati da questi avvenimenti, dalla seduzione dell'errore. Perché l'insegnamento dei ministri, anche i più grandi, può essere gravemente errato. La nostra ragione da sola non è sufficiente. Quindi non possiamo essere autonomi, dipendiamo dalla parola, dipendiamo dallo Spirito Santo. Perché se non dipendiamo da Lui, non possiamo fare assolutamente niente. Quindi grandi dottori, vescovi, papi, per questo dico, parlo del cristianesimo in generale, non hanno dato il pane della verità all'umanità, alle persone, ma hanno dato un cibo avvelenato con false dottrine, con loro pensieri, eppure sono venuti dall'interno. Certo che Satana conosce il suo mestiere, sa manipolare bene, ma noi non dobbiamo avere paura. La verità insegnata da Cristo e dai suoi apostoli è stata consegnata a te e a me con il Nuovo Testamento. Questa è la verità. Il Nuovo Testamento è il documento che Cristo ci ha consegnato riguardo l'Evangelo. E questa è la prima salvaguardia, se noi ci atteniamo al Nuovo Testamento. Dimora in voi, diceva l'Apostolo, quello che avete udito dal principio, cioè l'Evangelo apostolico, che è l'Evangelo divino. Esso è la pietra di paragone con la quale tutte le dottrine devono essere saggiate, devono essere confrontate. Quando anche noi, dice l'Apostolo Paolo, quando anche un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che l'abbiamo annunziato, sia egli anatema. Galati 1:8. La seconda salvaguardia è che deve andare sempre unita alla prima, non si può disunire, è l'unzione dello Spirito Santo, che purifica il cuore e illumina la mente, facendola capace di comprendere la verità e di discernere quello che le è contrario, come una bussola nel Nuovo Testamento. E la luce interna dello Spirito del credente non farà naufragio. Quanto alla fede, non farà naufragio quanto alla fede. Legga solamente assiduamente il documento apostolico, cioè la parola di Dio e soprattutto il Nuovo Testamento, ispirato, e implori del continuo l'assistenza dello Spirito promesso. Non dimentichiamoci mai di implorare l'assistenza dello Spirito Santo. Questo è importante. La salvaguardia nostra è il Nuovo Testamento e attaccarci solo a questo, di non dare ascolto ad altri evangeli, ad altre dottrine. La seconda, unita, che si unisce alla prima, è di sottomettersi completamente allo Spirito Santo. Questo è importante. Io vi ho fatto ascoltare questa canzone, al di là che a me piace moltissimo, non so se a voi è piaciuta. Io l'ho sentita cantata dal vivo, e, scusate se dico, mi si rizzarono i peli, perché sentivo in questo ragazzo la verità. Poi conosciamo la sua testimonianza, è fortissima. Oggi lui sta vivendo un dramma, è figlio di pastori, fuori dalla chiesa, ne ha fatti di tutti i colori, è ritornato, è cambiato completamente. Oggi però la mamma, per i medici, è out. 50 anni, qualcosa del genere. Non c'è speranza. Ma per chi ama Dio c'è sempre la speranza. Il padre, anche lui, pastore, problemi di cecità. Sta avanzando la cecità. E lui canta così, con il cuore. O anche altri canti molto intensi, molto, molto belli. Ma ho voluto farvi ascoltare questo, perché le parole sono poche. Lui dice, con un cuore libero, è necessario avere un cuore libero, senza pesi, senza niente, per poter adorare Dio. È necessario avere un cuore libero. E Gesù Cristo ce l'ha liberato il cuore. Il peccato è stato cancellato da Gesù Cristo e noi abbiamo un cuore libero. Certo, è soggetto di ricevere qualche meteora, no? Come oggi noi la Terra rischia di impattare, o per meglio dire qualche meteora impatti la Terra e fa dei danni. Può succedere anche nella nostra vita. Però Cristo non ha finito il suo compito. Continua lì alla destra del Padre, dice la Scrittura. Quindi se mai dovesse venire qualcosa nel nostro cuore libero e che qualcosa lo occupi di nuovo, l'importante è confessare subito, immediatamente a Dio per renderlo di nuovo libero e andare e adorare. Dice con un cuore libero adoro. Qui. Poi dice anche se tutto crolla, anche se tutto io ti adoro. Perché? Semplicemente perché tu sei il mio Dio e il mio pastore. E quando dice mi culla fra le braccia tue, mi culli, anche perché dice prima che lui solo si è interessato, lo ha conosciuto. E quando mi culli fra le braccia tue. Allora provate a immaginare quando voi avete cullato i vostri figli o i vostri nipoti. Cosa pensate di aver fatto? Semplicemente un dondolio, un movimento che ha rasserenato, ha tranquillizzato il vostro bambino, il vostro nipote, fino ad addormentarsi. Gli avete dato pace, sicurezza. Quello che aveva bisogno in quel momento, magari stava piangendo per mal di pancia, ma voi gli avete dato la tranquillità. Le braccia di Dio sono un movimento dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che ci culla fra le braccia di Dio, che ci vuole tranquillizzare, ci vuole dare pace, ci vuole dare allegrezza, ci vuole dare riposo. È bello farsi cullare nelle braccia di Dio. Questo è quello che io ho ascoltato nel mio cuore sentendo questo canto. E ho voluto condividerlo con voi, con questa parola, magari, come ho detto prima, ripetitiva, ma non importa. Oggi è il tempo di stare in guardia. Oggi è il tempo di prepararsi. Non è il tempo di andare dietro a chimere, non è tempo di andare dietro a correre a chi promette chissà che cosa. Oggi è tempo di attaccarsi al Nuovo Testamento, alla parola nella sua complessità, nella Chiesa locale in primis, e condividere anche con gli altri, per carità, ci mancherebbe, le gioie del Signore, quando c'è l'opportunità, quando c'è l'occasione. Non dobbiamo isolarci, sia chiaro. Ma qui maturi, qui tu maturi. Ebbene, se noi osserveremo queste due salvaguardie, saremo salvaguardati. Ora vorrei chiedervi di riascoltare ancora una volta questo canto. E vi chiedo semplicemente, non è una terapia, semplicemente di chiudere i vostri occhi. Cercate proprio di pensare che lo Spirito Santo vi sta cullando. Lui lo sta facendo, ma proprio provare a sentirlo.
Us.
cuore libero da ogni pensiero e peso. Adoro te, adoro te.
Santo, anche noi questa mattina vogliamo dire e dirti che tu sei il nostro Dio e il nostro pastore. Tu sei colui che ci culla fra le sue braccia anche quando noi non ci rendiamo conto. Padre, ti chiedo nel nome di Gesù che sia rinnovato lo Spirito Santo in ognuno di noi, affinché, Signore, possiamo essere capaci di prepararci alla venuta di Gesù Cristo. Abbiamo bisogno della guida, dello Spirito Santo, del suo consiglio, del suo ammaestramento, della sua riprensione, di tutto ciò che è necessario per noi affinché facciamo la tua volontà. Ti chiedo, Signore, di benedire questa comunità locale, di benedire ognuno di noi, anche quelli che sono assenti, di benedire la tua Chiesa universale, Signore, e di suscitare fra noi sempre di più persone capaci di annunciare senza vergogna il tuo Vangelo a qualsiasi costo. Padre, vogliamo dirti semplicemente grazie questa mattina per la tua presenza, per il tuo amore, la tua compassione, la tua misericordia, la tua pazienza che hai verso di noi. E ancora ti chiediamo, Signore, che il tuo braccio possa questa mattina essere steso su tutti coloro che sono toccati da qualche infermità, da qualche malattia, da qualche disturbo anche psicofisico, Signore, affinché nella tua Chiesa sia manifestata la tua gloria. Signore, grazie per ogni cosa, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.